grazie molte a Toni Franca. Io direi che anche questo pomeriggio c'è materia di dibattito, insomma, comunque ci sono, spero, già alcuni interventi così desiderosi di essere condivisi. Quindi io aprirei subito il dibattito a chi vuole intervenire. Manuela Ausilio.
Allora, dunque io interverrò, diciamo, su un doppio livello, insomma. Per me, insomma, questa è un'occasione brutta e bella insieme, naturalmente, perché è stata una notizia del tutto inaspettata, quella di un anno fa su Carlos. Io, diciamo, in questa testimonianza vorrei ricordare l'uomo e l'intellettuale. È stato detto stamattina, insomma, che Carlos è stato un intellettuale organico. Diciamo che però nella mia memoria l'amicizia con Carlos e Carlos studioso Coutinho non sono separabili assolutamente. Io ho conosciuto Carlos nel maggio del 2007 in occasione del convegno Antonio Gramsci, no? Ricordato nel 2007, del 2007 nel mondo grande e terribile. Alcuni dei presenti appunto ricorderanno quell'evento. È stata un'occasione, insomma, importante per discutere di Gramsci nel 70° della sua morte, il terzo grosso convegno dell'AIGS. E scelsi di affrontare allora una relazione che istituiva un confronto fra Gramsci e Le Rousseau, e a partire dal concetto gramsciano di volontà collettiva nazionale popolare di cui si è parlato stamattina e a cui si è accennato questo pomeriggio, perché mi consentiva, diciamo, di mettere in luce l'eredità politico-culturale ma anche le peculiarità dell'elaborazione gramsciana dei modi di costituzione e istituzione di una volontà politica socialista nelle società complesse occidentali. In realtà Carlos ascoltò quella relazione, mi regalò il suo libro uscito da poco, un anno prima in Italia, Il pensiero politico di Antonio Gramsci, e mi appuntò il numero delle pagine che sarebbero potute interessarmi, mi invitò a consultarle e mi disse che avrei trovato molti riferimenti in direzione di uno stesso confronto che anche lui riteneva importante, che già 10 anni prima, come è stato ricordato stamattina, lui aveva già affrontato da Francesca, se non sbaglio, e che appunto mi scrisse fra l'altro in questa dedica sperando di approfondire le nostre riflessioni sul rapporto Rousseau-Gramsci. Naturalmente la distanza e anche gli impegni purtroppo in questi anni non hanno assolutamente aiutato un confronto in questo senso, che invece per me sarebbe stato estremamente importante. È stato detto che Carlos non fu un intellettuale tradizionale, quindi volto a occuparsi solo della sistematizzazione del sapere esistente, come dice Gramsci, ma fu appunto un intellettuale organico, un intellettuale politico, un intellettuale costruttore, dice anche Gramsci, cioè uno studioso che è pervenuto a una concezione umanistico-storica, senza la quale si rimane, dice Gramsci, specialista e non si diventa dirigente, cioè specialista della politica. Egli cercò nel corso di tutta la sua vita di essere, dico Carlos, organizzatore delle funzioni inerenti all'organico sviluppo di una società integrale, civile e politica, e che egli richiama spesso nei suoi scritti, con l'espressione molto significativa totalità della vita sociale. Questa è una cosa che ritorna tanto nelle cose che scrive, chiaramente di matrice marziana e particolarmente messa a valore ovviamente da Lukács, di cui Carlos, appunto, è stato detto, era un profondo conoscitore. Era un uomo nel quale la riflessione teorico-filosofica si abbeverava incessantemente alla fonte dell'esperienza viva dell'umano e di ciò che più riteneva definisse l'essere sociale, la relazionalità. Questo è un concetto che torna costantemente negli scritti di Carlos, come un attributo imprescindibile di tutto l'essere oggettivo, come un essere relazionale essenzialmente, e che trova il suo luogo di determinazione effettiva, la sua realizzazione, proprio nell'attività pratica e politica. Ed è anzitutto Lukács l'autore che in qualche modo mi permette di uscire mi permette un passaggio ragionato, diciamo, dall'uomo Carlos all'intellettuale Coutinho. Coutinho mette a valore dell'ontologia dell'essere sociale di Lukacs'ano. Io ecco, vorrei trattare un po' i motivi che lo legavano a Lukács, cioè cercare di darne un po', mostrarne un po' le radici teoriche profonde per cui Carlos aveva digerito Lukács di fatto. Lui mette a valore dell'ontologia dell'essere sociale proprio la definizione della natura relazionale dell'essere sociale. E da una parte, dall'altro l'individuazione che fa Lukács nel lavoro non in quanto una mera attività pratico-empirica, ma proprio un momento di sintesi di attività pratica e teorica, che è unità nell'uomo attraverso il lavoro dei due elementi fondamentali della causalità e della teleologia. Questo è quello, e che chiaramente, come fatto ontologico fondamentale dell'essere sociale, il lavoro, dall'altra parte costituisce anche il modello di ogni prassi sociale e quindi ogni comportamento sociale attivo, compreso chiaramente in primo luogo la politica. E io credo che per questa via Carlos Coutinho sia stato condotto alla valorizzazione della funzione universalistica della politica. Infatti, che cosa avviene? Cosa ci indica? Cosa ci dice Lukács? Ci dice che nel processo lavorativo, nel suo insieme, questo processo lavorativo è soggetto anche a nessi causali di tipo sociale che esso stesso favorisce o provoca, e dunque nell'evoluzione della società emergono in misura crescente posizioni teleologiche, le chiama Lukács, che non servono solo alla rielaborazione della natura per scopi umani, diciamo in un lavoro inteso in questo senso, come nel processo lavorativo, diciamo inteso in senso stretto, ma che agiscono direttamente e indirettamente su rapporti e istituzioni sociali o sul comportamento umano, quando non puntino addirittura a influenzare direttamente gli uomini. Questo processo non può avvenire per Lukács, già naturalmente, per Carlos e chiaramente anche per Gramsci, non può avvenire tramite norme o ingiunzioni solo dirette, bensì tramite la mediazione pratico-spirituale tra interessi dei singoli e della collettività. E questo è il tema che io vorrei mettere al centro di questa relazione. Questo interesse di Carlos per quello che io chiamo appunto la mediazione pratico-spirituale tra interessi dei singoli e della collettività. In questa testimonianza vorrei trattare in modo un po' più articolato la lettura che appunto Carlos fece del rapporto Rousseau e Hegel e Gramsci a proposito, perché credo che il contenuto unificante delle proposte di questi tre autori, in cui Carlos trova un elemento connettore essenzialmente, che lui mette a valore, è la loro peculiare elaborazione del tema della volontà politica in una prospettiva non liberale. Questo Carlos ci viene costantemente a sottolinearlo. Una volontà dunque che si costituisce in modi differenti per questi tre autori naturalmente, ma entro un orizzonte di sostanziale identità. Qual è questo orizzonte? Si sostiene essenzialmente, Carlos sostiene, che sia un positivo processo che possiamo definire di trascendimento, di superamento in senso hegeliano come Aufhebung, o di traduzione catartica, per usare il linguaggio di Gramsci, delle volontà particolari, cioè degli elementi egoistici e passionali della società civile in Hegel, e o dell'economico corporativo in Gramsci, una traduzione catartica del particolare nel politico. Quanto allo spirito e al metodo con cui Carlos affronta gli autori, un recente inserto a lui dedicato della rivista trimestrale brasiliana Saratebe sottolinea che quella di Coutinho è un'eterodossia tutta interna al marxismo. Non costituisce mai il pretesto per un abbandono della lotta teorica per l'uguaglianza e la giustizia, né offre mai il destro a opportunistiche vie di fuga dal campo socialista. E un esempio in questo senso è l'articolo A democrazia come valore universale, che è stato richiamato stamattina. Penso che sia un esempio importante da questo punto di vista, perché la tesi che è stata trattata stamattina, per cui il presupposto del socialismo è la democrazia, è costantemente accompagnata nella trattazione di Carlos in questo testo da una tesi complementare dialetticamente equilibrata che appunto è il presupposto della democrazia, però il socialismo. La domanda è dunque di quale socialismo si tratta. essenzialmente? Ed è una grande domanda. Si può dire che Carlos abbia tentato di dare delle risposte a partire dall'analisi materialistico-storica della realtà brasiliana, concreto e attento a non cadere in un'astrattezza parolaia, ma anche cercando di individuare, a mio parere, un orizzonte concettuale universalizzabile e traducibile per tutte le società capitalistiche occidentali. Per realizzarsi pienamente il socialismo deve coinvolgere le masse nella vita politica, ampliarne gli strumenti di partecipazione diretta a partire da quei soggetti politici collettivi, come li chiama Carlos, di cui sempre più è informata la società civile, complessa dell'Occidente naturalmente. In tal modo il socialismo può eliminare non solo, dice Carlos, l'appropriazione privata dei frutti del lavoro collettivo, ma l'appropriazione privata del meccanismo di dominio e di direzione della società nel suo insieme, l'alienazione politica. Questo ampliamento degli spazi di direzione rivela a una diversa concezione porta a una diversa concezione dello Stato nel socialismo, che deve essere in grado di riarticolare gli organismi popolari di democrazia diretta e i meccanismi tradizionali di rappresentanza indiretta, quindi partiti, parlamenti e così via, dando a questi ultimi una nuova configurazione come luogo, dice Carlos, di sintesi politica dei vari soggetti politici collettivi. Questo si dice imprescindibile, perché altrimenti rimarremo essenzialmente a un livello di difesa corporativa degli interessi puramente di gruppo e particolaristici della società civile, naturalmente. Il fine deve essere l'egemonia dei lavoratori o quello che Carlos chiama autogoverno dei produttori associati, che si determini per mezzo di una democrazia di massa, e chiaramente assumo, prende questo concetto dalla tradizione del PC post-togliattiano che è stato ricordato stamattina, ha avuto un'influenza sicuramente, e questo ampliamento, ampliamento realizzazione della democrazia socialista si svolge essenzialmente, possiamo dire, quindi per tre momenti, attraverso tre momenti: l'allargamento degli organi di consenso o egemonia, perché Carlos interpreta l'egemonia essenzialmente come consenso, di cui Coutinho appunto vede proprio nel pensiero di Rousseau la prima proposta anticipatrice come un primo tentativo di regolamentazione democratica della volontà politica, a partire da quello che possiamo chiamare il prius, diciamo, ontologico fondativo del pubblico sul privato. In secondo luogo, una guerra di posizione che deve essere messa in campo da un blocco, da quello che Carlos chiama blocco democratico e popolare, come strumento di pressione e controllo permanente sui meccanismi indiretti di rappresentanza politica. E in terzo luogo, Carlos ovviamente ha in mente un momento di riarticolazione e riassorbimento, in senso gramsciano, dei soggetti politici collettivi autonomi della società civile nella società politica. Coutinho dunque vede in Rousseau, come in Gramsci, è stato già detto da Guido mi pare stamattina, proprio i fondamenti di una proposta democratica perfino contrattualistica di formazione della sfera pubblica, dei valori sociali e di quello che Hegel chiamava eticità. Questo, diciamo, è il livello di connessione che lui prova, diciamo, a delineare. Non vorrei, diciamo, soffermarmi ancora lungamente su questa questione, cerco di andare a alcune cose che mi preme dire. Ecco, Rousseau, diciamo che questa problematica della preminenza del pubblico sul privato diventa un criterio decisivo per valutare la legittimità di qualsiasi ordine politico-sociale. Nell'opera di Rousseau, infatti, c'è, è stato richiamato da Francesca, questo concetto di volonté generale, che è espressione dell'interesse comune, mentre appunto quello di volonté de tu è la volontà come mera sommatoria degli interessi particolari. In Rousseau, in realtà, questa questione è complessa. Carlos tende, diciamo, a valorizzare essenzialmente il tentativo da parte di Rousseau di definire un patto diverso da quello che la teoria contrattualista definiva, un patto, diciamo, che non abbia alla base la socializzazione degli interessi privati come per le teorie liberali, ma che invece abbia appunto la volontà comune come fondamento. In realtà in Rousseau questo è un principio che viene prima dal punto di vista ontologico, letteralmente ontologico, è veramente un prima. Quindi io credo con Hegel che Rousseau sia già fuori dal contrattualismo, cioè Hegel in realtà ci mette di fronte a una critica di Rousseau e del suo contrattualismo, ma insieme ci indica la strada per comprendere che Rousseau in qualche modo già sta salvando la tenta di salvare dall'interno la modernità da se stessa, cioè è costretto a usare il dispositivo concettuale del contratto, ma in realtà già sta definendo dal punto di vista concettuale un'uscita dal contrattualismo, e non è un caso che poi verrà ripreso da Kant e dallo stesso Hegel, come giustamente Carlos mette in luce rispetto al concetto di eticità. O Sittlichkeit, appunto. Dal punto di vista logico-ontologico, Hegel cerca di dimostrare che la volontà generale o universale non è tanto un risultato dell'azione di volontà singolari virtuose, ma è piuttosto una realtà che in un certo senso appunto antecede e determina le stesse volontà particolari. Così Cutigno sostiene che l'idea che Hegeliana di Stato, questo è molto interessante, o di un ordine sociale, tenendo fermo il principio della totalità, non ha niente di totalitario. E proprio perché è una totalità concreta, questo concetto ritorna continuamente, ossia formata da molteplici sfere particolari, articolate tra di loro, ma allo stesso tempo relativamente autonome, quindi lo Stato hegeliano è uno Stato pluralistico, e questo è un altro concetto che sta molto a cuore a Carlos. Però appunto c'è anche una critica di Hegel, come sempre con un atteggiamento diciamo teorico di tipo dialettico che anche Semeraro nel suo ultimo contributo ha messo in luce dal punto di vista metodologico di procedere teorico di Carlos. Anche Hegel in qualche modo mostra un deficit dal punto di vista della teoria politica, dell'elaborazione di una volontà politica. Hegel, dice Carlos, fu portato ad abbandonare esplicitamente la dimensione contrattualista che sta invece al centro della proposta democratica di Rousseau. È come se per superare il soggettivismo che giustamente individua nella riflessione del pensatore ginevrino, Hegel si fosse però spostato verso un oggettivismo egualmente unilaterale, lasciando così ignorata la dimensione intersoggettiva della classe umana. È proprio questo che secondo Carlos Gramsci recupera, proprio questa dimensione. E senza dubbio c'è un grande riconoscimento spirituale tra Cutigno e Gramsci, oltre il tempo e lo spazio, un'affinità profonda di sentire e di comprendere che è ancorata essenzialmente a quello che Cutigno definì appunto il punto focale dal quale Gramsci analizza la totalità della vita sociale, la politica. È da dire che non intende naturalmente la politica come piccola politica, ma come grande politica, quindi non con le quindi la grande politica, quella connessa con la fondazione di nuovi stati, con la lotta per la distruzione, la difesa, la conservazione di determinate strutture organiche, economico-sociali, e che naturalmente la piccola politica, quella fatta quella di corridoio, dice Gramsci, la piccola politica del giorno per giorno, quella dei piccoli accordi parlamentari, naturalmente cerca sempre di mettere in crisi la piccola politica della grande politica. Ecco, io penso che in questa tensione propria della filosofia della praxis di Gramsci, da intendere come traduzione, come rapporto di traduzione permanente tra filosofia e politica, ed è stato ricordato che la filosofia per Gramsci deve diventare politica per essere vera, per continuare a essere filosofia, quindi deve occuparsi di determinate strutture organiche, economiche e sociali, o non è. Ecco, questa tensione, questa traduzione di filosofia e politica credo che sia al centro della riflessione di Gramsci, come e anche l'elemento in cui poi Cutigno abbia in qualche modo riconosciuto la grandezza stessa di Gramsci come un esempio di straordinaria creatività teorico-politica e anche una coerenza di vita pratica libera dal dogmatismo dovuta all'approfondimento senza impacci di devozione astratta dell'elaborazione di Marx e di Lenin, come anche in grado di accogliere però le suggestioni della grande eredità del pensiero democratico borghese. Concludo brevemente. Questo Gramsci però per Cutigno non è stato semplicemente un classico fra i classici, perché questo è bene diciamo sottolinearlo. È stato invece l'interprete di un mondo che nella sua essenza continua a essere il nostro di oggi. E con questa convinzione e uno spirito politico e storico grandemente intelligente, Cutigno ne ha attivamente sostenuto per l'intero corso della sua vita la traduzione del pensiero in un contesto storico e geografico mutato rispetto a quello gramsciano, appunto il Brasile. Secondo Cutigno, negli scritti di Gramsci, la volontà, sebbene sia storicamente determinata, come in Hegel, non per questo smette di essere creazione ex novo, originale, come in Rousseau. Infatti scrive Gramsci, che l'importante per sfuggire al solipsismo e anche a concezioni meccanicistiche, questa è una citazione di Gramsci che a Foligno sta molto a cuore perché ritorna continuamente nei suoi scritti, per sfuggire a queste unilateralità uguali e contrarie, si tratta di alimentare una volontà razionale, non arbitraria, che si realizza in quanto corrisponde a necessità obiettive storiche. O ancora il paragrafo in cui Gramsci parla di volontà come coscienza operosa della necessità storica. Ma d'altra parte, Cutigno, che è attento lettore di Gramsci, sottolinea anche il famoso passaggio in cui Gramsci scrive che il moderno principe deve avere una parte dedicata al giacobinismo, come esemplificazione di come si sia formata in concreto e abbia operato una volontà collettiva che, almeno per alcuni aspetti, fu creazione ex novo. Quindi la volontà è un concetto che gramsciano, la volontà collettiva che Carlos tende a valorizzare secondo queste due grosse tradizioni filosofiche e politiche, da un punto di vista storicistico, ma anche da un punto di vista dell'apertura e della creatività del momento proprio della volontà. E ci sarebbero delle cose che io avrei voluto dire a Carlos, naturalmente, che sarebbero state occasione interessante e di confronto sicuramente fra di noi. Io voglio dire soltanto una cosa, questo non è possibile chiaramente, ma dopo il primo incontro con Carlos nel 2007 e negli anni successivi fu sempre molto bello per me incontrarlo in occasione dei suoi viaggi in Italia. Discutere insieme, ma anche ridere, chiacchierare, ricambiare quell'affetto e quella simpatia innata che lui sapeva suscitare. E quella generosità di spirito, quell'apertura di umanità che al di là della sua timidezza naturale, che si vedeva assolutamente, sapeva regalare in ogni parola e in ogni sguardo. Gli occhi di Carlos, intelligenti e vivaci, non erano mai sfuggenti, ma sempre pronti a un confronto intellettuale affettuoso e radicalmente ancorato all'umano, che con tanta evidenza lo appassionava. Gli occhi di chi trovava nel confronto intersoggettivo permanente la motivazione fondamentale e lo stimolo essenziale per ogni approfondimento del sapere e ogni indagine teorica, l'appagamento appunto di una vita dedicata a una ricerca militante.
Grazie Emanuela Ausilio. Chi interviene adesso?